Se possiamo andare in Galati 5 e leggere i versetti dal 13 al 15. Galati 5 e leggere i versetti dal 13 al 15. Che dicono così: perché fratelli, voi siete stati chiamati a libertà. Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete, divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Ci avviciniamo a concludere questo testo. Oggi termineremo questi tre versetti che ci hanno accompagnato da parecchie settimane, e ci sta mostrando cosa significa vivere nella meravigliosa libertà cristiana, perché la libertà cristiana è veramente meravigliosa ed è preziosa. È preziosa perché innanzitutto è una libertà che non tutti possono avere, ma è una libertà riservata a coloro che sono stati liberati dal peccato, sono stati rigenerati, come abbiamo anche avuto modo di ascoltare questa mattina, riservata ai credenti. Ma è anche una libertà particolare in cui i credenti non possono vivere come vogliono, in cui non possiamo fare quello che ci pare, ma Dio ci ha lasciato nella sua parola delle precise indicazioni per vivere una vita innanzitutto gradita a Lui. È incredibile come la parola di Dio sia attuabile non solo alle chiese della Galazia, ma più che mai alle chiese di tutti i tempi, anche a quella chiesa che la nostra chiesa, la chiesa del 2022. Ed è valida soprattutto per correggere continuamente le nostre nuove vite in Cristo. La scrittura, come ci dice 2 Timoteo 3,16, dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia. Dice ogni scrittura. La scrittura è unica perché è ispirata da Dio ed è utile a insegnare, proprio a riprendere, a correggere. E tante volte la scrittura è fastidiosa, perché nel riprendere, nel correggere le nostre vite, come uomini non ci piace essere corretti, non ci piace farci dire quello che dobbiamo o non dobbiamo fare. E c'è sempre, se vogliamo fare un'illustrazione, un impedimento sulle vie che percorriamo. C'è qualcuno, quando deve correggere le nostre vie, come se mettesse fuori una paletta e dicesse: alt, stai sbagliando strada. Se vai da quella parte ti fai male. Alt, devi tornare indietro. E magari abbiamo fatto tanta strada anche in discesa. Avete mai sbagliato strada in montagna in discesa e dovete risalire? Quanto è faticoso. Una volta, era luglio, una trentina di anni fa, facevo l'allievo finanziere e dovevo fare un campo mobile sull'Appennino in provincia di Parma, e ci mandarono, dovevamo fare 45 chilometri in 3 giorni, e io fui nominato nella mia compagnia il capo guida. Eravamo 3 compagnie e io ero la cavia, perché la prima compagnia, in base all'ordine del cognome, non l'alfabetico, ed erano 45 chilometri di bosco, da una montagna dovevamo andare un'altra, nessuno era mai passato, c'erano dei prati in mezzo. E un paio di settimane prima, la mattina che siamo partiti, il tenente mi minacciò, mi disse: Caliendo, se sbagliamo strada, hai finito la tua carriera in finanza. E quindi c'era molta responsabilità. E un paio di settimane prima ci mandarono questi 3 rappresentanti di queste compagnie con una guida del posto. Dovevamo fare questi in più giorni tutto questo tragitto. E mi ricordo che avevamo fatto 7-8 chilometri di discesa ripida, ma ripida proprio nel bosco. A un certo punto la nostra guida ci dice: abbiamo sbagliato strada. Davanti a noi c'era un burrone di 100 metri e non c'era la possibilità di... lo volevamo strozzare la nostra guida, ma perché poi avevamo finito anche le bombolette per segnare il percorso e quindi era tutto... Però è stato molto faticoso, ma non c'era un'altra scappatoia, o andavamo giù nel burrone o dovevamo risalire. Così è la parola di Dio. Tante volte la parola di Dio ci dice di tornare indietro, che abbiamo sbagliato strada. Ma questo è per il nostro bene, non per il nostro male, perché magari noi non lo vediamo, ma davanti a noi c'è sicuramente un burrone che il Signore non vuole che noi ci andiamo a finire dentro. E Paolo, ispirato da Dio, è quell'apostolo che scrive ai Galati e gli dice: Alt, avete sbagliato strada. I Galati, come sappiamo, si erano incamminati proprio in una via di un burrone spirituale, volevano una salvezza per opere, non più per fede, volevano farsi circoncidere, volevano obbedire a tutta la legge e quindi avevano un burrone davanti a loro, ma non era l'unico burrone. Perché nel prendere questa strada c'era un'altra via che avevano intrapreso, e questa era la via delle divisioni, dei litigi interni. Oggi vedremo l'ammonimento di Paolo ai Galati. Paolo ci mostra il pericolo, la minaccia di una chiesa dove ci sono dei litigi e delle divisioni. Le conseguenze possono essere la distruzione dell'intera chiesa. Dice alla fine del versetto 15: guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Ma prima di parlare di divisioni, dobbiamo completare, come ci eravamo salutati la volta scorsa, la terza indicazione di Paolo. Se ci ricordiamo, Paolo ci mostra in questo testo quattro indicazioni per vivere una vita cristiana libera da ogni forma di legalismo. La prima parte del versetto 13, Paolo ci indica proprio questa indicazione: valorizza la chiamata a libertà che ti è stata rivolta. Il cristiano deve valorizzare questa libertà, perché è una libertà che non è per tutti, ma è una libertà data da Dio. Dio ti ha chiamato a questa libertà, dice Paolo, non renderti prigioniero di nuovo. Paolo dice: la prima indicazione per te da figlio di Dio è che non devi vivere da legalista, non ti devi far riempire di regole in una religione, ma la libertà vera che Cristo ti ha dato è una libertà fuori da tutti i precetti e fuori dalle regole. Non devi ubbidire a nessuna religione. Sei stato chiamato da Dio a libertà. Il cristiano è veramente libero, può fare quello che vuole. Però Paolo, sapendo che cosa vuol dire essere liberi, dice: stai attento, se inizi a percorrere questa libertà c'è un pericolo. E c'è, di nuovo mette fuori la paletta Paolo, dice: aspetta un attimo, aspetta. C'è un altro pericolo, perché è una strada larga ed è in discesa, e con la natura che noi abbiamo, una natura corrotta, c'è il rischio che andiamo troppo veloci se non mettiamo dei freni. Perciò c'è un rischio che ci facciamo male. E la seconda indicazione di Paolo è: non abusare della libertà che ti è stata offerta. Cioè non fare della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, per fare quello che vuoi, la libertà che insegue il mondo. Quindi non puoi vivere né da legalista, pieno di regole, e neanche di fare tutto quello che vuoi, vivere per te stesso. Vivere secondo la carne significa peccare. E Paolo dice: essere liberi non significa che hai la licenza di peccare. A questo punto Paolo va più nello specifico. Se sono libero, però non posso fare quello che voglio, come posso vivere la mia vita cristiana? Paolo recinta questa libertà e mette una terza indicazione. C'è un vincolo a questa libertà che ogni credente è chiamato a mettere in pratica. La terza indicazione di Paolo è proprio l'impegno personale di rappresentare Cristo. Impegnati a promuovere il vincolo della libertà. E questa è la parte più impegnativa, l'indicazione più importante. Non è indicata come un optional, ma ci viene indicata come un comando. La fine del versetto 13 e versetto 14 dicono: Soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in quest'ultima unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Paolo usa un imperativo, dice servite gli uni e gli altri. E la volta scorsa, se ci ricordiamo, non abbiamo terminato questa parte, non abbiamo parlato di che cosa significa nella pratica impegnarsi a promuovere il vincolo della libertà. Vi ricordate cosa abbiamo visto? In questa chiamata alla libertà Paolo ci mostra qualcosa che fa parte del credente, è una parte integrante, deve essere attaccata a ognuno di noi. Questo è il vincolo, dice Paolo, il vincolo dell'amore. In questo caso l'amore cristiano è riferito all'amore verso i fratelli. Paolo sta dicendo il credente per amore a Dio e i fratelli è chiamato a limitare spontaneamente questa libertà. Se ci ricordiamo, avevamo visto questa parola servo, che in realtà significa schiavo. Il credente è lo schiavo di Dio, ha come padrone il miglior padrone che si possa immaginare, un padrone giusto, un padrone santo, un padrone potente e tanti altri attributi divini. Avevamo citato cosa significasse essere schiavo giudeo nell'Antico Testamento. Esodo 21, al versetto 2:6, il Signore, dopo aver dato la legge, aveva messo tra le prescrizioni della legge la legge sulla schiavitù. E cioè, se un giudeo avesse comprato un altro giudeo, questo giudeo restava schiavo per 6 anni e il settimo anno doveva essere liberato e rimandato libero. Ma se quel giudeo schiavo, dopo 6 anni, avesse detto: io amo il mio padrone e non voglio andarmene libero, allora questo giudeo restava schiavo per sempre. Questo è proprio lo scopo della libertà cristiana. Il credente deve fare esattamente come il giudeo che cedette la propria libertà al suo Signore che amava. Il credente intenzionalmente cede questa libertà a Dio. Questo è il primo vincolo, il vincolo dell'amore. Poi avevamo visto il secondo vincolo del cristiano, che comunque è legato al primo, il vincolo dell'ubbidienza. Poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Paolo parla di adempimento e sottolinea qualcosa che proprio è legata all'ubbidienza, è legato all'ubbidienza. Paolo riporta il secondo comandamento dato proprio da Gesù. La legge rappresentava innanzitutto il rapporto dell'uomo con il suo creatore e con il suo prossimo. Non si sta parlando, come abbiamo detto, di ubbidienza esteriore alla legge, ma il cristiano è chiamato a ubbidire di cuore. E la legge ci mostra proprio il carattere di Dio, ci mostra la santità di Dio per ubbidire a Dio, per piacere a Dio. E Gesù non ha dato 2 comandamenti così alla leggera, ma sono 2 comandamenti che racchiudono la profondità dell'intera legge. Il primo comandamento, avevamo visto, il più importante del secondo, in Matteo 22:38-39, cioè che bisogna amare Dio con tutte le nostre forze, con tutto il cuore, con tutta la mente. In poche parole, Dio deve essere più amato di quanto amo me stesso. E quindi l'amore verso di Dio, lui deve crescere nella mia vita e io devo diminuire. Ora, senza del primo comandamento non avrebbe valore neanche il secondo. Il secondo comandamento è che deve amare il prossimo come me stesso. E su questo aspetto avevamo denunciato come tanti nella cristianità moderna aggiungono il terzo comandamento. Dice: io devo amare Dio, poi devo amare il prossimo come me stesso. Quindi è sottinteso che io devo amare me stesso. Ma il Signore ha dato 2 comandamenti. Me stesso mi so amare benissimo. I 2 comandamenti che devo: diminuire me stesso per amare più Dio e diminuire me stesso per amare il prossimo come me stesso. E questa è una cosa che non ci viene facile fare, non è spontanea, ma continuamente devo abbassare me stesso per innalzare Dio e il mio prossimo. E questa è la via che dobbiamo percorrere, anche perché il percorso che abbiamo ascoltato ancora stamattina, che ha fatto il Signore Gesù, Gesù si è abbassato ed è stato ubbidiente fino alla fine, è stato inchiodato sulla croce in ubbidienza proprio al Padre per amore del prossimo, dei credenti. Dio richiede amore verso i nostri simili, verso gli uomini, da noi stessi. Ama il tuo prossimo come te stesso, potremmo dire che è quasi metà dell'intera Bibbia. E la via dell'amore, la via che il credente deve percorrere in ubbidienza e risposto all'amore di Dio, come ci dice Giovanni, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo figlio. La motivazione del Vangelo è proprio l'amore di Dio. Perciò il credente deve amare in risposta di questo amore. Più amiamo Dio e più possiamo amare il prossimo. Dovremmo essere proprio come quello schiavo giudeo che ha detto: io amo il mio padrone e voglio fare la sua volontà, voglio ubbidire a lui per sempre. Se amiamo il padrone, ameremo anche il prossimo. E se non amo Dio, mi riempio soltanto la bocca. Prima Giovanni 4:20 dice: se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. E qualche versetto prima Giovanni scrive dal versetto 7, dice: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato tanti, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. L'amore è qualcosa che non è derogabile, ci dice Giovanni. Siamo chiamati ad amarci, dice alla fine, dobbiamo amarci gli uni e gli altri. E come avevamo visto ancora la volta scorsa, l'amore biblico non è un'emozione, ma è qualcosa che va ricercato e fatto intenzionalmente. Prima Corinzi 13, per capire l'amore che non è legato né alle sensazioni o emozioni, quanto più è legato ad agire, a fare. Paolo elenca 15 azioni. L'amore, dice, è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, eccetera, eccetera. Poi elenca una parola, potremmo dire, magica. L'amore non cerca il proprio interesse. Ecco che ricompare il cercare interessi degli altri, servire gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Sia il legalista, sia il libertino cercano soltanto il proprio interesse, non cercano quello degli altri. L'amore innanzitutto è dare, fare, agire per il prossimo e nel caso specifico verso i fratelli. Ma nel fare, nel dare, senza una giusta motivazione, non è sufficiente, perché Paolo, sempre in 1 Corinzi 13, dice: se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo arso, a essere arso, non avessi amore, non vi gioverebbe a niente. La motivazione nel fare è dare e amare. Se siamo figli di Dio, l'amore, come ha detto Giovanni, non è un optional. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E solo un vero credente può amare biblicamente. Un non credente non potrà mai imparare ad amare nel modo giusto. Andando avanti, vediamo cosa vuol dire in termini pratici servire gli uni gli altri per mezzo dell'amore. E qui si apre un orizzonte a 360 gradi. La parola di Dio è ricca di insegnamenti che non li vedremo tutti, per una questione di tempo. Innanzitutto definiamo cos'è che non significa servire gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Servire non significa soddisfare i capricci egoistici dei fratelli. Non è che diventiamo schiavi dei fratelli e facciamo tutto quello che vogliono Ma amare significa soddisfare i veri bisogni dei fratelli. E c'è una grande differenza tra i bisogni e i desideri egoistici. Quando ero ragazzo mi sono fatto un sacco di pianti perché volevo il motorino. Avevo 14 anni, in quel periodo tutti i miei amici avevano il Califone, il Ciao, non so se vi ricordate, il Fantic, c'era la Vespa. A me piaceva il Califone con le marce. E ho fatto di tutto, ho anche applicato il digiuno, non conoscevo il digiuno biblico, ma giornate intere, io non mangio più. E mamma mi diceva, no, ma non ti preoccupare, non mangiare. A quei tempi c'erano stati tanti incidenti mortali e i miei proprio non ne volevano sapere di comprarmi il motorino. E ora non voglio discutere le loro motivazioni, ma di sicuro quel no che loro mi dicevano, perché è durato anni probabilmente, quel no che loro mi dicevano era un no non fatto a dispetto, ma era un no fatto con amore. Ed era amare vuol dire di soddisfare i veri bisogni degli altri, non i capricci. Servire non significa fare le cose che gli altri non vogliono fare. Ad esempio, se uno non vuole lavorare, io non sono chiamato a dare da mangiare a questo fratello. Seconda Tessalonicesi 3:10 Paolo scrive: infatti quando eravamo con voi vi comandammo questo. Paolo dice vi comandammo che se qualcuno non vuole lavorare non deve neppure mangiare. Paolo dice se qualcuno non vuole lavorare non deve neanche mangiare, addirittura è un comando. Ecco che c'è una certa differenza tra i bisogni e soddisfare i desideri egoistici e peccaminosi. Amare non significa esercitare il buonismo alla leggera, ma è proprio il contrario. Quello che faccio deve avere una motivazione biblica. Ancora in 1 Timoteo 5 Paolo scrive: onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha figli o nipoti, imparino essi per primi a dare il loro dovere, a fare il loro dovere verso la propria famiglia, a rendere il contraccambio ai genitori, perché questo è gradito davanti a Dio. Ancora un altro esempio: che servire gli uni e gli altri non significa fare le veci di quello che devono fare i figli o addirittura i nipoti. Invece bisogna servire chi è veramente nel bisogno. Guardiamo sul lato opposto a questi esempi. Giacomo, parlando della fede che opera, dice: a che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti o mancano del cibo quotidiano, se uno di voi dice loro andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Giacomo sta mostrando cosa vuol dire essere veramente un cristiano. Un cristiano fa anche le opere che sono opere conseguenti alla fede in Gesù Cristo e dice: dobbiamo curare le necessità dei fratelli, non lasciar perdere o far finta che ci interessiamo a loro. Amare significa aiutare gli altri nei bisogni materiali, spirituali, dare se c'è bisogno di dare, pregare per loro se c'è bisogno di pregare, bisogni e necessità, intercedere per loro. Significa rinunciare a noi stessi, al proprio tempo, ai propri soldi, ai propri interessi, per servire chi è realmente nel bisogno. Significa interessarsi ai fratelli, curare i loro bisogni spirituali, significa aiutarli, correggerli se vediamo che stanno andando a finire in un burrone spirituale, se sono coinvolti nei peccati. Significa anche usare la disciplina spirituale che abbiamo ascoltato con Davide per 2-3 settimane, interessarsi veramente alla loro restaurazione spirituale. Significa confessare i propri peccati gli uni agli altri, non per sparlare o sentenziare verso i fratelli, ma per portare i pesi gli uni degli altri. Galati 6:2 Paolo dice: portate i pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Significa perdonare gli altri. E questo va fatto a prescindere se il fratello merita o no. Il perdono biblico non è un optional. Servire gli altri significa discepolare gli altri, pensare alla crescita spirituale dei fratelli. Significa non isolarsi dagli altri, ma restare nella comune adunanza. Ebrei 10:25 dice: non abbandonando la comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda. Perché non dobbiamo abbandonare la comune adunanza? Per farci compagnia? Qui dice: per esortarci a vicenda. Ecco cosa significa gli uni, servire gli uni e gli altri. E ci sono tantissimi brani biblici che parlano di servire gli uni e gli altri per mezzo dell'amore, ma volevo vedere uno velocemente con voi, uno proprio che parla della Chiesa. Vi chiedo di andare in Efesini 5 e leggeremo dal versetto 22. Efesini 5. Dal versetto 22 Paolo dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe. Scusate, verso del capitolo 4. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia, nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che ne ha bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Paolo ci mostra in questo brano come si vive tra fratelli. La lettera degli Efesini è una epistola ecclesiologica, cioè parla della Chiesa, della formazione della Chiesa, dei due popoli, giudei e gentili, messi insieme. E in questa parte parla proprio di spogliare il vecchio uomo, di non vivere per la carne, ma di rivestire il nuovo uomo a immagine di Cristo. Al versetto 25 dice: non solo di non mentire, ma di dire la verità verso il prossimo, i fratelli. Dice: siamo membri gli uni degli altri. Poi dice più avanti: adiratevi. Quindi va bene adirarsi, è qualcosa di umano, è qualcosa che non possiamo neanche fare a meno, l'ira arriva. Però dice poi che cosa devo fare alla fine? Devo perdonare. Dice di non far posto al diavolo, non devo lasciarmi governare da quella ira. Dice ancora: chi rubava non rubi più, ma invece di rubare cosa deve fare? Deve lavorare onestamente. Per quale motivo? Per dare più soldi a se stesso? Qui c'è scritto no, per dare a chi è nel bisogno. Poi ancora: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se avete qualche parola che edifica. Quando diciamo qualcosa a un fratello, soprattutto quando siamo offesi, gli diciamo qualcosa per la sua edificazione, oppure per toglierci dei sassolini dalle scarpe, per farci una giustizia personale. Paolo dice: ma se avete qualche buona parola che edifichi, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Ecco l'amore per il prossimo, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. E tante volte bisogna amare chi non lo merita. È proprio questa la differenza della parola amore. Quando veramente mettiamo in pratica questo versetto? Possiamo applicarlo anche alle nostre vite, in casa, sul lavoro. Quali sono le parole che uso con i miei figli, con mia moglie, con il mio marito, con i fratelli? Sono parole che conferiscono grazia? Dobbiamo imparare a usare buone parole per l'edificazione dei fratelli. Deve essere fatto da tutti. Questo significa servire gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Dal versetto 31 dice: "Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo." Dice: "Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e parola offensiva." Sono tutte cose umane e diaboliche. Quindi via da voi queste cose, sono cose che dobbiamo togliere. E al posto di queste che cosa dobbiamo mettere? Dice: "Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo." L'amore deve prevalere sempre come Dio ci ha perdonato. Romani al capitolo 12 Paolo dice di ricambiare il male con il bene. E questo vale sia con quelli che sono fuori, ma vale soprattutto per i fratelli. Perdonare significa proprio fare del bene a chi mi ha fatto del male. Ora, per ritornare nel nostro contesto ai Galati, i Galati avevano differenze mentali, di etnia, di provenienze religiose diverse, come potremmo avere anche noi. Per il momento sono l'unico pugliese. Abbiamo i fratelli trentini, piemontesi, rumeni, brasiliani, peruviani, moldavi e possiamo mettere tutte le nazioni del mondo. Quindi c'è una certa differenza proprio culturale che abbiamo, ognuno di noi è cresciuto in posti diversi. E servire gli uni e gli altri significa anche superare queste barriere, superare le difficoltà mentali e anche superare l'immaturità a volte di alcuni fratelli, che nessuno di noi è escluso a immaturità. E significa avere pazienza sugli altri. Leggo un altro brano in Romani che ci dice di essere tolleranti. Accogliete colui che è debole nella fede, Romani 14, ma non per sentenziare sui suoi scrupoli. Uno crede di poter mangiare di tutto mentre l'altro che è debole mangia verdure? Colui che mangia di tutto non disprezzi colui che non mangia di tutto e colui che non mangia di tutto non giudichi colui che mangia di tutto perché Dio lo ha accolto. Devo essere tollerante anche per il fratello più debole nella fede. Chi è più debole nella fede deve essere tollerante con chi è più forte. In Cristo ho la piena libertà, ma devo stare attento a questa libertà, perché è una libertà vincolata all'amore. L'amore deve stare sempre attaccato a noi, qualsiasi cosa facciamo, l'amore deve far parte di quell'azione lì. In 1 Corinti 8, Paolo parla dei limiti della libertà cristiana, parlando di carni sacrificate agli idoli. Dice al versetto 4: "Quando dunque al mangiare carni sacrificate agli idoli, sappiamo che l'idolo non è nulla nel mondo e che non c'è che un solo Dio." Cioè la carne degli idoli non è nulla, esiste solo un Dio. I Corinti si lamentavano che alcuni cristiani mangiavano carni sacrificate agli idoli perché avevano più conoscenza di altri cristiani più deboli. E Paolo dice: "Sappiamo che la carne appartiene soltanto a Dio, non esistono gli idoli." Però se tutti i credenti non hanno la stessa maturità spirituale. E quindi esorta i credenti più maturi a essere loro a limitare la loro libertà per evitare di scandalizzare il fratello più debole. Ecco che la vera libertà è piena di limiti, nel senso che noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma se quello che noi facciamo scandalizza qualche fratello, forse è meglio non fare quello che scandalizza. Paolo parla proprio ai credenti più maturi, ecco l'amore per gli altri. E chi è più debole non deve condannare colui che mangiava anche la carne sacrificata agli idoli, perché deve amarlo come lui è amato da Dio. Sempre in 1 Corinzi, Paolo parlando ancora, possiamo vedere di come si limita la libertà cristiana. Dice: "Ogni cosa è lecita, ma ogni cosa, non ogni cosa è utile, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Ogni cosa posso fare, è lecito farla, ma non tutto quello che io faccio è utile e soprattutto non edifica. Alla fine del versetto 31 dice: sia dunque che mangiate, ascoltiamo bene, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Ecco la regola d'oro. Quando noi facciamo qualsiasi cosa, dobbiamo pensare se l'onore e la gloria di Dio è stata esaltata. Fate tutto per la gloria di Dio. E un ultimo esempio che voglio fare parlando di amore è un comando che per gli uomini sposati. In Efesini 5 c'è scritto: mariti, amate le vostre mogli. E tante volte ho sentito fratelli che dicono: ah, mia moglie non è sottomessa. E tante volte anch'io ho usato queste espressioni in passato. Questo è un pensiero legalista. Innanzitutto è un problema suo se non è sottomessa, perché io sono chiamato ad amarla a prescindere. Ma poi in Efesini 5:25 dice: mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, dando la sua vita per lei. Domanda: la Chiesa è chiamata a sottomettersi a Cristo? Sì. Ma chi è morto per prima? Cristo o la Chiesa per prima si è sottomessa? C'è un certo ordine. Prima Cristo è morto per gente che non meritava nulla, e in risposta a questo amore la Chiesa è chiamata a sottomettersi. Allo stesso modo il marito è chiamato ad amare la moglie, anche la più disubbidiente, nell'ordine giusto. Io devo amare mia moglie per prima, al di là, anche la più disubbidiente. Primo passo deve farlo lui, il marito, deve amare la moglie al punto di morire per lei. E poi sarà proprio questo amore che motiverà la moglie a essere sottomessa al proprio marito. Ora abbiamo cercato di definire un po' in maniera generale cosa significa servire gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Ma cosa succede se il cristiano non ubbidisce a questo comando di Paolo? Succede un disastro. E questo ci porta a vedere l'ultima indicazione di Paolo, che dice: resisti al pericolo che minaccia la libertà. Ecco che compare la minaccia di questa libertà che avevamo. Come disonorare o distruggere la libertà. Al versetto 15 dice: ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri, guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Questa è l'indicazione più corta, ma è la più terribile se non viene ascoltata. E l'altra faccia della medaglia, della terza indicazione, praticamente l'opposto di servire gli uni e gli altri per mezzo dell'amore. Versetto 15 infatti inizia con un ma, e ci ricordiamo, il ma contraddice quello che è scritto in precedenza quasi sempre. Proviamo a togliere tutto quello che abbiamo visto, che cosa vuol dire di servire gli uni e gli altri, e mettiamoci qualcosa di contrario. Possiamo brevemente riassumerlo: servi solo te stesso, soddisfa solo il tuo egoismo, odia gli altri, vendicati con gli altri, non essere misericordioso con gli altri, offendi gli altri, usa parole oscene, quelle che ti pare per demolire gli altri, eccetera, eccetera. Paolo presenta il pericolo reale che c'è se non si decide intenzionalmente con il cuore di vivere per gli altri, per mezzo dell'amore. Paolo dice: se c'è questa condizione, vi mordete e divorate. In realtà non c'è nessuna condizione, perché era proprio quello che stava avvenendo. Paolo lo dice proprio per denunciare quello che stava avvenendo nelle chiese della Galazia. Dice: se guardate di non essere consumati gli uni dagli altri al presente. Quando i credenti non si amano e non si servono a vicenda, essi diventano distruttivi, si mordono e divorano. La traduzione esatta di queste parole dall'originale è più a che fare con le bestie, quando litigano, quando sono in lotta tra di loro. Avete mai visto i gatti in amore? Si riempiono di graffi, oppure i cani quando si devono accoppiare, o tanti altri animali. danno retta soltanto all'istinto, sono senza freno. Così anche per l'uomo. Non c'è nessun freno quando la carne prende il sopravvento nei conflitti. Oggi assistiamo a tanti uomini che ammazzano le mogli, persone alle quali dichiaravano tutto il loro amore. Ci stupiamo? Non dovremmo stupirci, perché la parola di Dio è chiara. Se si fanno le cose per la carne, vedremo i peggiori peccati inimmaginabili. Neanche ci pensiamo minimamente quello che potrebbe accadere. E anche la Chiesa non è esente da questi pericoli. Anche in Chiesa possono avvenire i peggiori peccati. Paolo sta ammonendo questi credenti, li sta avvisando e gli mostra questo pericolo che esiste. Dice: guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. In questa parte finale il senso della frase è il consumarsi con il fuoco. Pensate quando inizia una lite con chiunque. Prima si inizia con una battuta cattiva, poi c'è la risposta dell'altro, poi i toni diventano più forti e dentro di noi si accende come un fuoco che alimenta sempre di più, ci infuochiamo fino a bruciare quasi dal nervoso. E questo nervoso prende il sopravvento, ci prende e ci conduce dove vuole. Il nostro testo ci fa comprendere quanto forti erano le liti all'interno di queste chiese. C'erano queste divisioni, possiamo dire i legalisti contro i libertini. Entrambi volevano farsi la propria giustizia. Entrambi i gruppi vengono presentati come parte attiva in questi conflitti. Paolo li riprende entrambi. Lo scopo principale della lettera, è stato detto più volte, è riportare sulla giusta via i Galati, che la salvezza è solo per fede. Ma nello stesso tempo uno spirito di divisione all'interno della Chiesa è un pericolo molto, molto forte, perché innanzitutto porta a disonorare Dio. E poi c'è il serio rischio che una Chiesa dove ci sono litigi e divisione, la Chiesa venga distrutta. Dio può togliere il suo candelabro dalla sua Chiesa, come ha fatto nelle Chiese in Apocalisse. Paolo non resta indifferente, ma guidato proprio da quell'amore verso il Signore, verso gli altri, verso queste chiese, li sta riprendendo per riportarli nella giusta via. Sono toni molto forti che usa l'Apostolo e non ci sono mezzi termini, li sta trattando con molta fermezza, ma sono toni guidati comunque dall'amore verso il prossimo, verso questi fratelli che avevano creduto. Paolo gli esorta e presenta il pericolo. Se vi mordete gli uni gli altri, potreste essere consumati gli uni dagli altri. E anche nella Chiesa del 2022 questo pericolo è sempre presente. Quante persone sono uscite proprio da questa Chiesa? Quanti litigi e divisioni ci sono state? E per grazia di Dio siamo ancora qui. Dio non ha rimosso il suo candelabro. Pensiamo ai litigi tra i credenti, i litigi in casa, in una famiglia, sul posto di lavoro. Quale onore portiamo al Signore? Altro che fare tutto per la gloria di Dio. L'unico modo per preservare la Chiesa è favorire l'unità del corpo. Una Chiesa sana deve preservare l'unità del corpo. Le divisioni distruggono. Per costruire si fa tanta fatica, ma per distruggere ci vuole veramente pochissimo. Quanti sacrifici ci vogliono per mettere su famiglia? Ci si sposa, ci si fanno sogni, compriamo una casa, il mutuo, ci riempiamo di debiti, nascono i figli, gli cambia il pannolino, la notte, le coliche, non dormono, poi arrivano i problemi di salute, poi si fanno più grandi e poi basta un nulla e le famiglie si spaccano. E così può avvenire anche nella Chiesa. Bisogna preservare la Chiesa. Forse oggi non ci sono dei conflitti, forse magari ci sono, ma sono nascosti nella nostra Chiesa. Ma di sicuro i conflitti arriveranno e dobbiamo vigilare ed essere pronti ad agire quando i conflitti arriveranno. Il pericolo è reale, i litigi, le divisioni all'interno della Chiesa sono distruttivi. Ho sentito alcune testimonianze di alcuni fratelli quando in più di una chiesa, quando andavo a studiare, mangiavamo assieme, ognuno raccontava le sue esperienze e purtroppo ci sono chiese, e parlo di chiese di almeno 100 persone, che ogni mese facevano delle riunioni di chiesa, e durante queste riunioni venivano fuori insulti, accuse reciproche, urla contro gli anziani, contro i fratelli, altro che parole cattive, di tutto. Venivano denunciate le mancanze, spiattellate davanti a tutti, motivate solo da una giustizia personale. Gente che si offese andava via da quella chiesa e altri che sparlavano. E questo disonora la chiesa del Signore. Forse da noi non succede perché non facciamo le riunioni, permettetemi la battuta. Questo disonora la chiesa del Signore. Leggo Colossesi 3 dal versetto 12, dice: «Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri, perdonandovi a vicenda, se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione». Forse nella nostra Chiesa non ci sono litigi sfrenati, apparenti tra i membri. Ma cosa succede quando ti isoli? Oppure quando non c'è comunione all'interno della Chiesa, quando ci mettiamo delle belle maschere e se uno ti chiede come va, bene, benissimo, e poi magari altro che benissimo, quando si tende a lasciare gli altri fratelli fuori dalla propria vita, ognuno viene tentato anche in questo caso di vivere per se stesso e non è spinto al bene degli altri. Forse sei stato deluso da qualche fratello, ma non è questo il modo che Dio ti chiede di reagire. Un fratello mi ha fatto un torto e io, anziché chiarirmi, anziché mettere in pratica proprio quello che abbiamo visto in Matteo, esercitare con amore la disciplina di chiesa per recuperare il fratello, vado a cercarlo per chiarire, per perdonarlo, rialzarlo con amore, e seguo tutte le prescrizioni, invece inizio a tenere dentro amarezza, rancore, mi allontano da quel fratello. Inizio a pregare il Signore anche in maniera peccaminosa. Signore, allontanami questo fratello, questa sorella, non la sopporto, non lo sopporto. E magari inizio anche a parlare male con gli altri e pecco di maldicenza. Mi metto una bella maschera e dico: va tutto bene. E poi dentro c'è rabbia, delusione, rancore. Quando un credente si comporta così, quando c'è divisione, come possiamo pretendere che la Chiesa cresca? La Chiesa, permettetemi di dire, è un gioco di squadra. Ognuno deve giocare insieme all'altro. Se uno gioca per se stesso, come si può vincere la partita? Nelle migliori delle ipotesi, una chiesa divisa non cresce, ma potrebbe anche essere distrutta una squadra se, anziché giocare contro il nemico, si attaccano tra i giocatori. E poi c'è un altro problema. Ti sei mai chiesto cosa pensa il Signore se nel tuo cuore c'è questo spirito di amarezza verso i fratelli? Sappi che il Signore vede tutto. E come pretendi che il Signore vede e ascolti le tue preghiere? In prima Pietro c'è scritto, al capitolo 3, versetto 7, è riferito ai mariti, ma un principio che possiamo applicare a tutti, anche nei confronti dei fratelli. C'è scritto: anche voi mariti, vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna, come un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, finché le vostre preghiere non siano impedite. Se non amiamo i fratelli, le nostre preghiere sono impedite. Ancora vediamo un esempio negativo di mancanza di amore. Potrei interessarmi ai problemi del fratello, ma non per aiutarlo. Potrei mettere dei pesi che uno non è in grado di portare, come Gesù diceva ai farisei: metti un peso che tu sei il primo che non lo porta. O ancora, vi ricordate Giobbe? Cosa facevano i suoi amici? Anziché aiutare Giobbe a portare i pesi con lui, gli dicevano: chissà quale peccato hai commesso, a uno che gli erano morti tutti i figli. E quale amore avevano dimostrato nei confronti di Giobbe? E Dio alla fine cosa fece? Vide il loro peccato e chiese a Giobbe di offrire un sacrificio per loro, di intercedere. Un altro esempio negativo sul lato opposto: quando non sono interessato agli altri, quando il libertinaggio e il mio egocentrismo prende il sopravvento, allora non mi interessa degli altri. Curo solo il mio orticello, casa mia, i miei interessi, e degli altri non mi importa. Anche questo è un modo di mordere la Chiesa di Cristo, che non porta onore a Dio. E bastano le divisioni, non di tutta la Chiesa, di due soli membri in Chiesa, che la Chiesa è contaminata dal peccato. La Chiesa deve essere preservata, l'unità nella Chiesa. Nella lettera ai Filippesi, una Chiesa sanissima, della quale Paolo ringrazia Dio per loro, eppure dice al capitolo 1, versetto 27, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo. E poi dice: affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Dice: senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, quindi ancora unità. E nella chiesa dei Filippi c'erano delle divisioni tra i fratelli. C'erano due sorelle che al capitolo 4 Paolo le cita per nome, dice: esorto Evodia e esorto Sintiche a essere concordi nel Signore. Nella chiesa c'erano le divisioni di queste due sorelle, non ci viene detto il motivo, ma queste erano sorelle che molto mature, perché più avanti Paolo le dice che queste sorelle avevano lottato con lui per il Vangelo, eppure avevano litigato. Paolo si preoccupò dell'unità della Chiesa dei Filippesi, nonostante fossero solo queste due, probabilmente, gli unici divisi. Dice di essere un unico spirito per la Chiesa. Chiediamoci noi di Predazzo: abbiamo un unico spirito? Forse anche tu, voglio ripeterlo, caro fratello o sorella, hai del malessere non risolto. Forse anche tu non sopporti quel fratello e quella sorella. Forse hai preso quella discesa, quella strada che non è la via che ti indica il Signore. Se hai preso quella via, oggi il Signore ti sta dicendo: alt. Devi tornare indietro, perché se continui così ti fai molto male. È meglio rifare la salita che cadere nel burrone. Forse è il caso che tu affronti quella situazione e vai a risolvere il tuo conflitto. Ora c'è un'altra brutta notizia per noi. A causa della nostra natura, a causa del nostro orgoglio, queste indicazioni sono indicazioni che dobbiamo applicare nelle nostre vite finché saremo in questo mondo. E non sono le cadute il nostro problema. Quelle ci sono, ci saranno, abbiamo il trono della grazia, abbiamo un avvocato presso il Padre. Ma il nostro problema è in che modo ci rialziamo, in che modo potremmo rifiutare di rifare la salita, in che modo andiamo ai piedi della croce. Quanto orgoglio dobbiamo crocifiggere nella nostra vita, quanta salita dobbiamo fare. Ed anche gli uomini più maturi sono caduti. In Galati 2 Paolo riprende pubblicamente Pietro perché aveva fatto comunione soltanto con i legalisti, allontanandosi dai credenti provenienti dal paganesimo, lo accusa di essere un ipocrita. E Pietro più avanti nelle sue epistole mostra che non era offeso da Paolo, ma addirittura innalza il ministero di Paolo. Ma Pietro non fu l'unico a cadere. Vediamo, ci stiamo avvicinando a concludere, vediamo un esempio di due uomini di Dio che sono proprio caduti nei peccati che stiamo vedendo, se possiamo andare in Atti 15, Atti 15 dal versetto 37 al 40. Leggiamo i versetti da 37 a 40, che dicono così. Barnaba voleva prendere con loro anche Giovanni detto Marco, ma Paolo riteneva che non dovessero prendere uno che si era separato da loro già in Panfilia e che non li aveva accompagnati nella loro opera. Nacque un aspro dissenso al punto che si separarono. Barnaba prese con sé Marco e si imbarcò per Cipro. Paolo invece scelse Sila e partì, raccomandato dai fratelli alla grazia del Signore. Marco pensava più a se stesso. Marco ha abbandonato in un primo momento il viaggio insieme a Paolo per motivi egoistici, come ci fa comprendere il versetto 38. Marco non li aveva accompagnati nella loro opera. E Barnaba però riteneva al versetto 37 che Marco doveva andare con loro. Che cosa succede? Paolo si arrabbia. Al versetto 39 dice qui che nacque un aspro dissenso. Non è un semplice dissenso, ma un aspro dissenso. Quanto avranno urlato? Hanno iniziato a mordersi l'uno contro l'altro, al punto che fanno? Si separano. Caspita! Qui viene fuori tutto il legalismo di Paolo. Lui come uomo e ministro, Paolo non era più fariseo, ma ancora tagliava molto alla lettera. Questo ci fa comprendere meglio che nonostante fosse il grande Paolo, anche lui sbagliò. Paolo non era un uomo infallibile. Quello che ha scritto è infallibile perché è ispirato da Dio, ma Paolo era un uomo che peccava, anche lui come Pietro, come tanti altri, come tutti quanti noi. Paolo litiga con Barnaba per il comportamento di Marco, non lo volle dietro, si infuriò. Sapete quanti viaggi insieme Paolo ha fatto con Barnaba? Quanti anni avevano servito insieme il Signore nei loro viaggi missionari? Quanta persecuzione avevano subito? Eppure qui si separano. Paolo sbagliò. Invece Barnaba era più incoraggiante. Questo ci fa capire anche la lideranza in una chiesa. Non può essere affidata a una sola persona, perché anche il miglior uomo può sbagliare. Invece insieme uno può consigliare all'altro. Barnaba ha servito con amore Marco e lo ha fatto crescere. Tant'è che Marco più avanti negli anni ha scritto il Vangelo di Marco guidato da Pietro e venne anche ricordato dallo stesso Paolo in Seconda Timoteo. Paolo dice a Timoteo proprio: prendi Marco e conducilo con te poiché mi è molto utile per il ministero. Nella vita di chiesa, nella vita spirituale, non è tanto importante evitare le cadute, questo è sicuramente molto importante, ma la cosa più importante è come ci rialziamo da queste cadute. E solo se ci facciamo guidare dalla parola di Dio, e allora ci possiamo rialzare nel modo giusto e non ci facciamo guidare dalla nostra carne. E proprio come ci possiamo rialzare nel modo giusto, come hanno fatto Paolo, Pietro, Marco e tanti altri. Anche le chiese della Galazia ascoltarono questo ammonimento di Paolo, perché come sappiamo la chiesa della Galazia non venne chiusa, ma continuò e crebbe. Dobbiamo stare attenti a vigilare. La minaccia alla libertà cristiana è un serio pericolo per la Chiesa. E Satana usa il nostro orgoglio, le nostre debolezze per attaccare la Chiesa. Oggi abbiamo visto quest'ultima indicazione di Paolo per vivere la meravigliosa libertà cristiana senza legalismo. E la prossima volta inizieremo a vedere il segreto per mettere in pratica tutte queste indicazioni. Paolo dal versetto 16 dice che l'unico modo per vivere questa libertà è camminare attraverso lo spirito e non farsi guidare dalla carne. Vedremo come affrontare il combattimento che si svolge nel nostro cuore tra carne e spirito. In questo brano abbiamo visto queste quattro indicazioni di Paolo che voglio ripetere per vivere una vita cristiana libera da ogni forma di legalismo. Valorizza la chiamata a libertà che ti è stata rivolta, non abusare della libertà che ti è stata offerta, impegnati a promuovere il vincolo della libertà, resisti al pericolo che minaccia la libertà. E vorrei terminare leggendo alcuni versetti Filippesi. Se possiamo andare Filippesi 2, leggeremo dal versetto 2 al 4. Filippesi 2, dal versetto 2 al 4, che dicono così: rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche, la traduzione esatta è soprattutto, quello degli altri. Preghiamo. Signore Padre Santo, Padre Onnipotente, vogliamo ringraziarti per il tuo ammonimento, per la tua parola che è così chiara, Signore, come dobbiamo servirci gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Voglio chiederti perdono perché questo è un impegno che dobbiamo prendere seriamente, non alla leggera. È un impegno che ci deve guidare per tutte le nostre vite, Signore. Perché attraverso questo amore gli uni per gli altri possiamo rappresentare te al mondo, possiamo mostrare che cosa tu veramente hai fatto nelle nostre vite, in che modo hai rinnovato, ci hai fatto rinascere a questa vita nuova, Signore. Sappiamo che cadremo, ma ti chiedo di aiutarci ad avere il coraggio di ammettere i nostri errori e di ritornare a salire quelle discese che abbiamo fatto dando retta alla nostra carne, Signore. Benedici questa Chiesa, grazie per questa Chiesa, Signore, per ognuno dei miei fratelli, delle mie sorelle, e in Cristo Gesù ti chiediamo tutto ciò. Amen. Amen.